discussione. La prossima volta faremo l'esercizio del sbarco completo di una sua parte, perché poi questo si è ripetuto varie volte nel tempo che non ci vedremo, per poi fare un percorso di un altro genere quando ci rivedremo all'inizio di settembre. Ora, stasera volevo fare con voi un esercizio che riguardi appunto una parte di quell'esercizio, di quella pratica del bardo, perché la cosa più importante è capire come funzionano i venti karmici, cioè praticamente tutto il sistema del nostro corpo e della nostra struttura, diciamo, corporea, è sostenuta a vari livelli da quelli che si chiamano venti karmici, una sorta appunto di, in greco ventus ici animos, no? Cioè una sorta di vento animato, diciamo, in qualche modo, che appunto anima la nostra vita a vari livelli. Naturalmente noi abbiamo vari aspetti di noi, che alcuni sono visibili, altri sono invisibili. Tenete conto che in linea di massima ci sono tantissime più cose invisibili di quelle che sono le cose invisibili. Per cui anche nel nostro corpo succede questo piccolo, questa piccola grande qualità che è comune a tutto l'universo. Vale a dire, abbiamo solo una piccola parte di noi, che è la parte evidente, ed è quello con il quale noi adesso stiamo comunicando, con il quale noi ci guardiamo, ed è, diciamo, quello che si chiama corpo apparente. Questo corpo apparente è quello con il quale noi trascorriamo la nostra fragile e breve vita, ed è quello che vediamo, o meglio, altri vedono nascere, e poi noi vediamo questo sì crescere, poi maturare e poi infine morire. Ma esistono altri due corpi, l'ho detto tante volte. Uno è il corpo grossolano, quello appunto che è, diciamo, coincidente, si può dire, col corpo apparente, ma è qualche cosa che va oltre il corpo apparente e rappresenta tutte le nostre qualità energetiche più profonde, ed è sostenuto appunto dagli elementi, da questi insiemi energetici che fanno sì che, interagendo fra loro e collaborando fra loro in maniera sinergica o inibendosi in maniera sequenziale, la vita si mantenga col sostegno di varie componenti e forze. Non solo la componente della terra, la componente del fuoco, la componente del vento o del legno, se preferite, la componente dell'acqua e la componente che viene chiamata dai cinesi la componente delle rocce o del metallo, che invece noi chiamiamo la componente eterea, la componente che è la coscienza e la consapevolezza suprema. Ora, queste strutture, voglio dire, sono in parte acquisite nel cielo anteriore, cioè, voglio dire, quelle che stata la nostra potenzialità, perché noi prima di venire messi in questo mondo siamo stati in qualche momento indefinito, non in questo mondo, come sospesi appunto tra una morte e una rinascita. E diciamo, siamo diventati da potenziali in atto solo per l'accoppiamento dei nostri genitori, che ha dato origine alla nostra vita, ma tante volte si sono accoppiati e non si è realizzata nessuna vita. È diciamo una incredibile insieme di opportunità e di fortune che può portare alla nascita in questo mondo e naturalmente alla nascita umana. Però questa energia che ci viene data è l'energia appunto dei nostri genitori miscelata, per cui alcuni nascono molto terra, altri nascono molto fuoco, altri nascono molto legno o vento, se preferite, altri nascono molto acqua. E naturalmente una parte di questo poi si forma con la nostra esistenza successiva. Praticamente, se avessimo anche un sosia, esattamente una copia esatta di noi, questo sarebbe uguale nel corpo apparente, ma molto, molto difficilmente, vi dico proprio impossibilmente, sarebbe simile a noi nel corpo grossolano. Ma il corpo grossolano è quello che poi si dissolve e che ci accompagna nel momento nel passaggio principale del bardo tra la vita e la morte, ed è quello appunto che, dissolvendo le sue energie una nell'altra, cioè la terra nell'acqua, l'acqua nel fuoco, il fuoco nel vento e il vento nella coscienza, porta dissoluzione, distruzione parziale del corpo apparente, che però è molto importante, perché quello che gli altri vedono, quello in cui si può constatare la perdita di urine, la perdita di sangue, la perdita delle lacrime, la perdita della massa muscolare, la perdita dei capelli, l'arrossamento degli occhi, la perdita di potenza delle mani, la perdita della riflessione, l'avvento di forze molto, molto potenti, tipo la rimuginazione, la preoccupazione, la paura e così via. Questo processo interessa contemporaneamente il corpo apparente e il corpo grossolano, ma nella realtà interessa solo il corpo grossolano, e nel corpo apparente, come dice la parola stessa, appaiono gli epifenomeni di quello che sta avvenendo, però a un livello molto più sottile, anche se si chiama ancora grossolano. Però c'è una parte ancora più importante, è che appunto questo corpo sottile, che è il corpo con il quale noi viviamo in questo mondo, ma che con il quale traghettiamo da una vita all'altra, lasciando il corpo apparente e in gran parte il corpo grossolano. Questo corpo è costituito appunto da entità fortemente energetiche, cioè centri di attivazione energetica che noi chiamiamo appunto chakra, per la loro formazione arrotondata come una ruota, questo vuol dire chakra in sanscrito, ma nella realtà forma sferica, e queste sfere diciamo sono sospese come i pianeti nel cielo, e sono attraversate a tutto spessore da un canale centrale che si chiama Davadutti, o diciamo Sushumna, o come lo chiamano i tibetani Savuma, cioè il canale centrale. Questo massimamente è questa la struttura del corpo sottile, ed formato da 5 chakra, secondo la dottrina tibetana, ma non sono veramente 5, perché anche la dottrina tibetana, certe scuole, e in particolare una parte della scuola di Rupa, la scuola del Dalai Lama, e in altra parte altre scuole, ne riconoscono anche esse 7, ma non gli stessi, non sono gli stessi dei chakra indù, perché ad esempio uno dei chakra più importanti per i riti tantrici è il chakra che si trova sull'estremità dell'organo genitale maschile o dell'organo genitale femminile, e serve appunto per i riti tantrici molto molto segreti e di non facile spiegazione. E un altro chakra molto molto descritto nei vari testi è il chakra del terzo occhio, appunto il terzo occhio, specialmente nelle scuole tantriche che vengono dalla Landa, era molto molto descritto insieme agli altri 5 chakra, perciò a questo punto sono 7. Di fatto l'unico chakra che crea, diciamo, una certa differenza fra il chakra dell'Indù e il chakra tibetano è il fatto che esiste un chakra intermedio tra il chakra segreto, quello che si trova davanti agli organi genitali, e il chakra che si trova sotto l'ombelico, lì c'è un altro chakra. Ecco, questo chakra viene assimilato in certe dottrine al chakra dell'ombelico, in altre al chakra segreto, così chiamato perché dice l'essenza segreta, quello che porta all'accrescimento rosso, oppure, come detto dall'Indù, il chakra della Kundalini, cioè questa famosa energia arrotolata come un serpente che dorme e che viene risvegliata dall'esercizio tantrico. Ma quello che più conta è che questo canale centrale di fatto non è solo, perché è unito a altri due canali principali, che sono appunto il canale di destra e il canale di sinistra, Chioma e Romma, oppure detto anche Ida e Pingala, cioè i due canali laterali, i quali, partendo dalle narici, si portano ai lati del chakra verso il basso e si uniscono piegandosi a manico d'ombrello nella Vadutti. Però questi sono solo 3 canali principali. L'organismo è tutto pieno di canali. Quando si dice nella dottrina indù, quella descritta a 90, o anche la dottrina tibetana, che contengono 72.000 canali, in sanscrito questo vuol dire quello che in ebraico vuol dire 7 volte 7, cioè non è 49, ma vuol dire un numero infinito. E questi canali poi convergono tutti dai pori della pelle verso i canali laterali, di conseguenza verso la Vadutti, e ognuno di questi è portatore di venti che sono proprio delle vere forze energetiche, perché tutto questo il corpo sottile non è altro che pura energia, come la pura energia il momento in cui questo universo ha avuto inizio. Cioè l'energia e la materia sono la stessa cosa, però c'è stato un momento che tutto era pura energia e poi in qualche modo si è materializzato, ma questa materia, derivando dalla pura energia, nello stesso modo, per converso, può diventare energia. Per cui naturalmente, se abbiamo che possiamo formare il legno, poi il legno può provocare il fuoco, e il fuoco naturalmente bruciando produce pure energia. Ora il problema è che chakra, si chiamano centri intatti VC, cioè centri vuol dire dotati di altissima energia, che però sono sostenuti da un sistema di canali che convergono verso di essi, sono canali in numero, diciamo, proiezioni di 8, perciò sono in alcuni punti 8, in alcuni punti sono 16, in alcuni punti sono 32 e in alcuni punti sono 64, sempre multipli di 8, sempre multipli di 8. E questi canali che si attorcigliano, si portano verso questi chakra, danno alloggiamento a una pura energia che viene chiamata vento sottile, vento karmico, perché è quello che poi porta a un'azione, perché questo vuol dire karma, cioè vuol dire proprio una azione, capito? È una reazione, cioè un'azione efficace, un'azione effettiva, come una alla stessa radice della carne, per dire, capito? Cioè proprio una proprio si può tradurre veramente come azione energetica, e questi venti sono venti ad azione grandemente energetica. Che cosa sono? Sono nient'altro che una trasformazione yogica di quello che è l'energia che sta tutta intorno a noi. Noi siamo semplici utilizzatori dell'energia dell'universo. Questa energia è stata tutto quello che noi vediamo è stato prodotto nei primi 1000 secondi della nascita del nostro universo, cioè la benzina che consumiamo, il pane che mangiamo, tutto quello che voi avete è stato prodotto nei primi 1000 secondi, tutta questa energia, in fin dei conti si riduce tutto a delle molecole fondamentali, che sono quelle dell'idrogeno, dell'ossigeno, vero? Ma questa energia è qualcosa che è oltre l'energia molecolare, è qualcosa che rappresenta un'energia di particelle virtuali che interagiscono fra loro in una maniera che è difficile da spiegare a chi non abbia una conoscenza approfondita della fisica quantica, è perché sono particelle che si muovono in un campo particolare, che si chiama appunto campo quantico, in cui queste particelle, unendosi e disunendosi continuamente, questo è il significato della parola Dharma, cioè queste particelle che si uniscono e si disuniscono in continuazione, provocano quello che è il nostro mondo apparente, ma sono all'origine della produzione dell'energia di tutto l'universo. Tutto quello che sta intorno a noi è una energia potenziale. Noi, ad esempio, senza questa energia che c'è in questa stanza non riusciremo a vivere. Questo lo chiamiamo prana. Se ad esempio ci fosse una pompa che risucchiasse tutta quest'aria che c'è, noi moriremo senza esitazione, perché non abbiamo nessuna possibilità di procedere a produrre l'energia, perché tutte le reazioni che il nostro corpo produce sono reazioni che si chiamano ossido-riduttive, cioè hanno necessità di due componenti fondamentali, ossido-riduttive. Una è la componente fondamentale dell'idrogeno, che un'altra componente è quella del carbonio, e naturalmente l'altra componente fondamentale è quella dell'ossigeno, il quale non è veramente essa una fonte primaria di energia, ma è un comburente, cioè una struttura che senza la quale nessuna energia si potrebbe produrre. Provate a accendere il fuoco senza l'ossigeno e non c'è il fuoco. Infatti tutti i vulcani, i vari pianeti che possiamo osservare, nelle varie lune che possiamo osservare, non sono vulcani di fuoco. Per esserci fuoco ci vuole l'ossigeno, non c'è nulla da fare. Ecco, ma quella energia che viene prodotta, noi introduciamo il prana, che sarebbe questa energia, ma dentro di noi avviene un processo di profonda trasformazione che è legata proprio al corpo, il quale riesce a trasformare questa energia in un'energia eterea, diciamo, un'energia impalpabile, qualche cosa di cui si vedono gli effetti ma che non si può osservare con gli occhi. E questa energia si chiama Lun, o vento karmico, appunto perché adesso deriva tutte le azioni possibili. Questi Lun sono il numero di 10, 5 sono Lun principali e 5 sono Lun secondari. Ma un Lun fondamentale è il Lun che sostiene la vita, che sostiene la vita. Questi Lun vengono convogliati verso i due chakra in qualche modo principali nel sostegno della nostra vita, da cui deriviamo la nostra polarità, e che sono il chakra supremo, che è il chakra bianco, diciamo, ma non è bianco per nulla, è abbagliante in maniera eccezionale, e perciò appare bianco, ma non è che sia bianco veramente, è una luce talmente abbagliante che possiamo definirla bianca, perché abbiamo sempre bisogno di dare un colore ad ogni cosa. E gli altri 5 coinvolgono verso il basso, per dare appunto profonda energia all'altra polarità che abbiamo, e appunto quella che va verso il chakra segreto. La polarità è una funzione fondamentale, perché queste due energie poi devono essere veicolate verso l'energia del cuore, perché non abbiamo nessuna possibilità di penetrare in un mondo diverso da questo se non abbandoniamo temporaneamente la ragione. Noi dobbiamo necessariamente capire questa cosa. Se non si capisce questa cosa, non si va da nessuna parte. Noi non dobbiamo assolutamente lasciare la razionalità per sempre. Guai, chi fa questa operazione fa un'operazione assurda, si mette in un campo di fantasie, di allucinazioni, di sogni, di senza dubbio di grandi malesseri, ma noi non dobbiamo fare questa operazione, dobbiamo semplicemente lasciare temporaneamente la razionalità per entrare appunto in questo campo energetico che appunto è creato da questa struttura del corpo sottile, che si chiama appunto campo quantico, o l'indù lo definiva il campo delle infinite possibilità, lo chiamavano campo akashico. Ora, cosa succede? Succede che per fare questa operazione, l'ho detto un'altra volta e non lo ripeterò più, bisogna naturalmente abbandonare temporaneamente la razionalità. Ma come? Come fa il bambino che, tenendo ben saldo il pezzo di legno, fa poi andare il filo verso l'alto che collega l'aquilone e lascia l'aquilone a librarsi liberamente nel cielo? Ecco, la nostra mente sottile si libra nel cielo come fa quell'aquilone, però ben tenuto saldamente nella mano, cioè la razionalità si sospende ma non si elimina. Ora, a questo punto è fondamentale perciò, per entrare in questo sistema, fare le quattro operazioni che ho detto tante volte. Cioè non osservare razionalmente, non discriminare razionalmente, non misurare razionalmente e non dividere razionalmente. Se si fa anche una di queste operazioni, si rimane sempre fortemente attaccati al nostro sistema, al nostro mondo, si vive col corpo apparente, con una parte del corpo grossolano, ma non si arriverà mai al corpo sottile. Il corpo sottile è sostenuto appunto da questi 20 karmici, però questi 20 karmici, di cui uno è il più importantissimo, è il vento che sostiene la vita, però sono dei venti che è come se noi avessimo per combattere una guerra il solo cavallo. Non basterebbe per vincere la guerra. Perciò noi ci vuole il cavallo e il cavaliere. Ecco, il cavaliere di questo vento è la nostra mente sottile, che appunto si unisce al corpo sottile. Solo l'unione del corpo sottile e della mente sottile porta alla consapevolezza mentale e di conseguenza porta a transitare in un altro mondo, in un'altra dimensione, in un altro campo quantico, fino a raggiungere la suprema illuminazione. Il problema è che questo deve avvenire in maniera spontanea, perché non ci deve essere l'avvento della razionalità. Tutto deve avvenire senza sforzo, perché lo sforzo è stato fatto prima dal praticante nel fare con costante energia, con grande motivazione e con grande fede il percorso che lo porta alla pratica costante. Ma dopo, arrivare nel campo quantico, tutto questo avviene senza sforzo e senza scopo. Non deve essere cercato nessuno scopo specifico, altrimenti la magia finisce e si ritorna sempre nel campo sansarico, nel campo umano della carne. Uno sceglie la carne, può fare della carne quello che vuole, ragazze e quant'altro, ma resta sempre lì, avvinghiato a quel mondo. Se vuole salire, deve per forza adire ad un'altra dimensione, e questo si può fare solo se accetta spontaneamente, senza scopo, che il vento karmico venga cavalcato dalla mente sottile. Perciò i tibetani dicono che non basta il Lun, ma ci vuole il Sen, cioè la mente sottile, la mente di consapevolezza. Perciò non si può più parlare veramente di vento karmico, ma si deve parlare di Sen Lun, che vuol dire mente-vento, praticamente la mente che cavalca il vento. Questo cosa fa sì? Che attraverso, diciamo, le tecniche yogiche di trasformazione del prana, che diventa Lun, queste giungono al chakra supremo, chakra della corona, e fanno sì che nel chakra della corona si abbia quel processo di trasformazione yogica, per cui quel chakra diventa pura luce, quella luce bianca fondamentale che, secondo gli studi della fisica quantica, è la caratteristica fondamentale di tutti gli universi possibili. E già quello noi abbiamo cominciato a ottenere, perché lì l'abbiamo ottenuto perché attraverso la pratica costante, la costante energia, il metodo insegnato dal maestro, siamo riusciti a ottenere la chiara luce madre, figlia, che è quello poi che ci permette il passaggio dell'unione con la chiara luce madre, che vedremo soltanto alla fine della nostra esistenza terrena, ma di cui possiamo avere già adesso cognizione, per quello che è importante questo, nei momenti del bardo, appunto, che sono rappresentati dalla fase, dal momento, dal plateau dell'orgasmo, ecco per cui poi tutte le ricerche di certe scuole tantriche in questa direzione, o sono rappresentate dal momento del passaggio tra il sonno e la veglia, o tra il sonno e la tra la veglia e il sonno. In vari passaggi che questo può avvenire, in stati pedagogici si chiamano, noi possiamo cogliere barlumi, come si dice, idee della chiara luce, però che apparirà a noi come nella reale, quanto può essere reale la luna che noi vediamo in uno specchio d'acqua. Non è che quella lì non sia la luna, solo che però l'immagine di una luna lontana 334.000 km, che sembra la luna ma non è la luna, però già vedendola nello specchio d'acqua abbiamo l'idea della luna. Allora, in questo modo, praticamente, questo vento questi eventi karmici afferiti al chakra della corona trasformano questo in una luce bianca, bianca pura, che diciamo è in qualche modo la prima espressione di quella che la chiara luce e figlio che tanto abbiamo cercato nella nostra vita e che in qualche modo simbolicamente rappresenta il principio maschile, quindi maschile, che poi si unirà al cielo rosso, che è il principio femminile, per poter dare in quel momento in via potenziale origine ad un'altra vita. Però anche i venti karmici arrivano verso il basso e danno quello che si chiama il momento dell'accrescimento rosso, perché appunto trasformazione di questo chakra in una grande goccia di sangue rosso rutilante, in qualche modo rappresenta il sangue femminile, questo, no? Che questo diventa proprio rosso rutilante come il sangue del cuore. A questo punto dobbiamo essere fermi, perché quello che non vi ho detto è che in questo momento appaiono un sacco di immagini terrificanti, se riuscirò, ma non sono sicuro, martedì porterò una grande maschera di Mahala, per dire, che è una delle figure terrifiche che appaiono in questa fase, non abbiamo descritto tutto, ma piano piano ci arriveremo, è che a questo punto con la consapevolezza interiore e con la forza dei venti karmici, che sono tanto più potenti, tanto più abbiamo praticato in maniera corretta il Dharma, queste due grandi entità luminose si uniscono verso il centro del cuore, perché è la parte più importante di noi, è la mente del cuore, no? La mente del cuore, e che appunto è alla fine la stessa cosa della mente di saggezza, però che noi non riusciamo mai veramente ad aprire. E in quel momento, mentre scendono, si assiste a un fenomeno terribile per chi non è preparato, perché al centro di quella sfera che rappresenterebbe il chakra del cuore si forma come un sole nero, una figura terribile in quel momento da vedere, perché noi cerchiamo la luce e invece troviamo apparentemente un'oscurità. Ecco, quella però non è una vera oscurità, è un'apparente oscurità, perché è un buco nero, un black hole, un buco nero, diciamo, che costituisce una sorta di tunnel spazio-temporale nel quale noi possiamo raggiungere altri universi, altri multiversi, altre dimensioni possibili attraverso appunto il passaggio in questo canale molto periglioso, perciò dobbiamo tenere la mente salda e uscire da un buco bianco, perché se, come dice il grande matematico inglese Penrose, che è insegnante di Stephen Hawking, è ovviamente se esiste un punto d'entrata deve essere un punto d'uscita, e non c'è nulla da fare, perciò un buco nero deve corrispondere per forza a un buco bianco. E da lì appunto, uscendo da lì, dopo essere passati in questo tunnel spazio temporale in una condizione molto difficile se la nostra mente non è salda, noi usciremo all'incontro della chiara luce pura, cioè la chiara luce madre che tanto abbiamo, chiara luce figlio, scusate, che tanto abbiamo fatto crescere durante la nostra vita di pratica, si unirà alla chiara luce madre, tanto più ce ne sarà, tanto più facile sarà raggiungere la piena consapevolezza dell'illuminazione. Tutto questo dice, ma questo che cos'è? Un discorso astronomico, un discorso di questo? Non c'è differenza, perché la nostra mente è fondamentale, perché è il modo con cui l'universo conosce se stesso. Cioè la nostra mente non è una cosa qualsiasi, è proprio il modo che ha l'universo di conoscere se stesso. L'universo in qualche modo è un corpo grossolano, come il corpo grossolano nostro, che si serve della nostra mente per conoscere se stesso. È un sistema di consapevolezza la nostra mente. Per cui è fondamentale fare questo esercizio in una maniera che non sia la creazione di immagini fantasiose o descritte così, ma bisogna lasciarsi trasportare, ripeto, senza scopo e senza sforzo, senza mai domandarsi il perché si fa una cosa, categorizzare, classificare, mai nulla di questa operazione, se non si ritorna sempre indietro e se non si fa nel momento del barco finale è un disastro. Dobbiamo lasciarsi trasportare da questa onda karmica verso quello che è il nostro destino finale, cioè raggiungere la chiara luce, che non è altro che in grande quello che era la nostra mente, di cui siamo forniti in piccolo, che però non abbiamo mai riconosciuto per mente luminosa, perché era sempre coperta dalle oscurità, dalle maculazioni, dalla non consapevolezza mentale, e invece nascondeva nel suo cuore una vera luminosità, che talvolta, quando ci siamo liberati, almeno in certi momenti delle contaminazioni avventizie, dei debiti karmici o delle contaminazioni karmiche, noi riusciamo a vedere qualche cosa di più, qualche cosa oltre il nostro piccolo corpo e il nostro piccolo destino terreno. Quando anche diceva il mio maestro che tu non credessi a una parola di questa cosa, questo esercizio avrebbe comunque un significato e un valore, perché porta già in questa vita la possibilità di ottenere dei frutti. Esiste nel buddismo tibetano tre condizioni fondamentali perché si va da qualche parte. Una è la base, si chiama Jin. L'altro è la via che si deve percorrere, che si chiama Lam. E l'altro è il frutto che si deve ottenere, che si chiama Zeku. Si dovrebbe dire correttamente come siciliano, Zeku. Comunque, lui diceva, se tu vuoi andare a cercare la chiara luce, senza dubbio hai ottenuto un bellissimo albero di albicocche. Se no, comunque, invece, se non completamente fai questo esercizio bene, comunque facendolo in maniera discreta e abbastanza precisa, comunque porterà a mangiarti qualche albicocca anche in questa stessa vita. Ecco, questo è importante, perché è chiaro che la vera illuminazione sarà ottenuta soltanto da una persona che ha una dote che non si può regalare a tutti, voglio dire, e che uno trova dentro se stesso, o ce l'ha o non ce l'ha, e si chiama fede, che è un profondo legame con la chiara luce. Poi vuol dire questo nell'indoeuropeo, vuol dire un'intesa inestricabile, un'intesa indissolubile, un patto federativo, una condizione di fiducia senza se e senza ma. Non è quella fede cieca, capito? Ma è proprio una constatazione, questa sì razionale, che noi siamo una parte di quella luce verso cui vogliamo andare, e che tutte le condizioni che ci portano a star male, a far male agli altri, a far male a noi stessi, sono condizioni di oscurità, di maculazioni o di contaminazioni. E tutto quello che ci porta a star bene con noi stessi, a far star bene gli altri, a star bene con gli altri e a raggiungere delle mete che sembravano impossibili da raggiungere, sono tutte condizioni di chiarezza mentale, di consapevolezza mentale, di luce e di illuminazione. Ora, questo è fondamentale da fare, cioè fare questi esercizi nella piena consapevolezza che esiste un potenziale dentro di noi che noi dobbiamo solo sviluppare. Quando noi vogliamo il corpo sottile, comunque l'abbiamo tutti, come abbiamo tutti il corpo apparente. C'è gente che si mette a lavorare seriamente, a studiare seriamente, a praticare seriamente ottiene tanti vantaggi. C'è un altro che invece vuole applicare la teoria dell'assefer, lasciare andare tutto quello che sia e non ottiene niente. Noi abbiamo attraverso il Dharma questa grande occasione di trasformare la nostra vita per il bene nostro e di tutti gli esseri senzienti. Abbiamo fatto certo molti errori, abbiamo avuto grandi manchevolezze, però quello che conta, ripeto, nella nostra dottrina è che uno pratichi costantemente per trasformare la mente, e questo comunque sarà sempre di beneficio se è fatto con un animo sincero ed onesto, perché il simbolo fondamentale che il nostro maestro ha voluto per l'intera dottrina del Dharma è appunto il fiore del lotto, che è un fiore bellissimo ma nasce dal fango. Per cui noi dobbiamo essere consapevoli, e questo serve come pratica, perché noi possiamo essere un ponte, una barca, una nave per attraversare il fiume, ma non dobbiamo farlo come persone fisiche, solo noi. Dobbiamo essere un medico, un infermiere, una persona che assiste con passione e volmente gli altri. Certo, essendo di carne umana ed essendo pieni di contaminazione avventizia e di debiti carnici, molte volte non riusciamo a farlo bene, anzi molte volte l'abbiamo fatto molto male. Ma ciò non significa che noi non possiamo sempre procedere per praticare quello che è il Dharma puro, cioè il veicolo maianico, meglio ancora il veicolo vajrayanico, che è quello che consente, attraverso la consapevolezza e la compassione, di aiutare gli altri esseri senzienti a liberarsi dalla sofferenza e dal dolore. Invece l'altro veicolo, assolutamente, per carità, rispettabile e assolutamente fatto di grandi maestri, che è il veicolo vinayanico, però cerca la propria salvazione personale e non vuole, diciamo, nient'altro che la chiara luce, che è per se stessi. In qualche modo, diciamo, il nostro maestro Buddha, quando ha voluto la liberazione di tutti gli esseri senzienti, è stato, diciamo, molto democratico. Se vogliamo dire il buddismo è inayanico e il buddismo eritario, il buddismo maianico è molto, molto, molto democratico, perché appunto il buddismo inayanico assicurava la salvazione soltanto ai monaci o alle persone che sceglievano di dedicarsi corpo e anima alla dottrina del Dharma Buddha. Invece anche a gente come noi, gente quasi qualunque come noi, il buddismo maianico è un buddismo molto democratico, perché appunto consente anche ai laici, alle persone che non sono monaci, alle persone che praticano saltuariamente, di avere una possibilità di raggiungere la salvazione, cioè la liberazione dalla sofferenza, da quello che si chiama dukkha in sanscrito, cioè ciò che non può essere sopportato, significa, e attraverso il duplice sentiero si conduce verso la via del Nirvana. Magari non sarà per questa tornata, come dire, per questo giro sansarico, sarà magari per la prossima esistenza, ma tenete conto che la salvazione è possibile anche in un solo istante. Cioè, non è detto che, avendo sempre praticato in un certo modo, non possiamo ottenere la salvazione, l'illuminazione, in un solo momento. Mi ricordo sempre il grande patriarca del buddismo Chan, il buddismo cinese, uno dei più accreditati e profondi che esistano, diceva sempre che si può ottenere l'illuminazione quando si sente il suono del battito fatto con una sola mano. Certo, si chiama in un koan, cioè una cosa apparentemente senza senso, però diciamo anche la nostra dottrina può sembrare senza senso. Anzi, non so, il maestro mio scherzava sempre su questo, diceva: non credere mai a nessuno che ti dica che il buddismo è una dottrina comprensibile, perché il buddismo è una dottrina incomprensibile. Per cui dobbiamo essere ironici, ironici, non prenderci molto sul serio, ma agire sempre con serietà, prendendo su di noi, sulle spalle, il debito karmico che ci siamo presi dalla vita precedente, ma che abbiamo anche creato noi con il nostro comportamento in questa vita, e cercare di andare, come si dice, al di là, cioè essendo alla fine consapevoli che siamo una zattera con la quale attraversiamo il fiume, e che arrivati all'altra sponda dobbiamo lasciare la zattera qui, non ci abbiamo riuscito.